C'è già qui con me in studio Danilo De Biasio, direttore della Fondazione Diritti Umani, perché questa mattina partiremo nella nostra puntata parlando di Julian Assange. Siamo a un momento significativo per la sua situazione giudiziaria e anche per la sua vita. Sapete che gli Stati Uniti ne richiedono l'estradizione dalla Gran Bretagna. Il giornalista e attivista che con la sua WikiLeaks ha raccontato alcuni crimini di guerra dell'esercito statunitense in Iraq e Afghanistan rischia di finire in una cella degli Stati Uniti, di cui sostanzialmente verrebbe buttata via la chiave. E poi l'Ilva, che abbiamo seguito passo passo in questi anni, in questi ultimi mesi, l'ultima battaglia fra Mittal e lo Stato italiano, si è sostanzialmente chiusa, si è chiusa l'era Mittal all'acciaieria di Taranto, e adesso con l'amministrazione straordinaria che cosa succederà, quali sono le prospettive? Sempre chiaramente non rose, ma comunque intanto un punto di chiarezza è stato fatto con questa decisione per l'amministrazione straordinaria. Ne parleremo con il responsabile siderurgia della FIOM CGL, che ha seguito passo passo la vertenza, e poi andremo al liceo Virgilio occupato qui a Milano. Insomma, sono tempi duri per i ragazzi che occupano le scuole, con questo ministro Valditara che sostanzialmente ha stabilito che chi occupa potrebbe essere bocciato. C'è un allarme fentanyl anche in Italia, avrete sentito parlare sicuramente di una vera e propria epidemia causata da questo farmaco, che viene però usato come droga negli Stati Uniti con una quantità incredibile di morti. Il Ministero della Sanità alza un po', diciamo, l'asticella dell'attenzione anche in Italia, per paura che appunto questo farmaco finisca nel circuito della droga. E in chiusura un'intervista realizzata da Claudio Iampaglia con Legambiente, che si trovava a Kathmandu in Nepal, dove c'è stato il Forum Sociale Mondiale, si è chiuso ieri, e ci interessa soprattutto perché proprio per il fatto anche di essere in Nepal c'è stato un focus molto significativo sul tema dell'impatto del cambiamento climatico sulla montagna. E va bene, questo naturalmente riguarda anche le Alpi con i ghiacciai che si sciolgono e questioni che appunto ci riguardano da vicino e che ci verranno raccontate in questa intervista. Buongiorno Danilo De Biasio, dunque benvenuto a Prisma.
Grazie a voi per l'invito.
Chi ha ascoltato la tua rubrica del lunedì Rights Now ieri mattina intorno alle 7 su queste frequenze sa che appunto già da ieri avete acceso un riflettore su questa udienza oggi e domani all'Alta Corte di Londra. Si decide un po' in sostanza il destino di Julian Assange. Che cosa succederà?
In parole povere, forse per spiegare un po' semplicemente, l'Alta Corte, la Suprema Corte britannica, deve decidere se Assange ha ancora una possibilità di fare un ulteriore ricorso, chiamiamolo così, contro l'estradizione, perché finora erano andate tutte male i ricorsi che aveva fatto, e dunque si apriva per lui la strada per andare in prigione negli Stati Uniti, dove verrebbe sottoposto alla legge, appunto, l'Espionage Act, che è una legge del 1917, per intenderci, quindi in pieno tempo di guerra, sostanzialmente con l'accusa di spionaggio. Questo elemento è estremamente interessante perché è un giornalista che, raccontando quello che ha scoperto o gli è stato passato, per dirlo in parole ancora più comprensibili, rischia l'accusa di spionaggio, non di aver chiarito le malefatte, non di aver diradato un po' la nebbia intorno ai misteri di Stato, ma appunto rischia lui di finire indagato per spionaggio, quindi una pena pesantissima. Diciamo così, come dicevi tu giustamente, buttano via le chiavi.
Lui da quanto tempo è in Gran Bretagna e in quale condizione?
Allora, tra una cosa e l'altra, credo che sia intorno ai 7 anni che si trovi già in condizioni semi o carcerari, perché prima ricorderai che è stato per anni letteralmente chiuso in una ambasciata da cui non poteva uscire, poi adesso invece è in questo carcere, un carcere di sicurezza lo potremmo definire, molto spesso è in isolamento, quindi anche dal punto di vista psicologico sicuramente la cosa non è facile. Stella Morris, che è sua moglie ma è anche avvocata, ha detto una cosa che nella sua semplicità effettivamente ci aiuta molto a capire. È ben strano questa situazione per cui i mandanti e gli esecutori dei crimini, cioè le stragi che sono avvenute in Iraq, di civili, in Afghanistan ed altro, sono liberi e lui è in galera. Dovrebbe essere l'incontrario, come ci insegna il generale Vannacci.
Il mondo è al contrario. Lui è quello che ha fatto conoscere al mondo la situazione in quel carcere di Abu Ghraib, di cui tutti ricordiamo gli incappucciati con
in qualche modo sì,
le
cioè,
torture.
Sì, in qualche modo sì, nel senso che lui ha avuto, gli sono stati passati i documenti che sono serviti per dimostrare una serie di violazioni dei diritti umani, di stragi, poi naturalmente il campionario purtroppo è molto ricco, compiute soprattutto dagli Stati Uniti in quella fase, insomma, delle guerre. Per
la guerra al terrorismo.
Esatto, la guerra al terrorismo, addirittura ancora prima è cominciato con l'invasione del Kuwait da parte irachena e dunque di conseguenza la guerra del Golfo, eccetera, eccetera. Sono file che ovviamente da sempre sono in qualche modo custoditi, adesso sono file digitali, elettronici, sono dei cablo, cioè dei telegrammi, delle comunicazioni tra le ambasciate oppure tra l'esercito e il Pentagono che sono stati scoperti. Non voglio anticipare niente perché credo che tu manderai l'intervista a Stefania Maurizi. La cosa estremamente interessante è che una delle obiezioni è sì, ma che non è giusto chiamarlo giornalista perché lui semplicemente ha approfittato di un buco, appunto di un leak che si è creato, ha preso questi documenti, li ha buttati in pasto all'opinione pubblica e tanti saluti.
Infatti gli Stati Uniti lo accusano di mettere a rischio in qualche modo la tenuta della sicurezza nazionale, qualcosa di simile?
Esattamente, e Stefania Maurizi in questa intervista spiegherà perché non è vero, adesso ripeto non voglio anticipare niente, cioè c'è stato un lavoro per intenderci di appunto verificazione delle notizie, dell'attendibilità, e si è fatto anche esattamente quello che dicevi tu, cioè di fronte ad una notizia sensibile che magari racconta di un agente segreto in incognito in un paese, dico o non dico il nome? Ecco, Stefania Maurizi risponde dicendo che hanno operato delle scelte.
Lei è sostanzialmente la prima e forse l'unica tuttora giornalista italiana che fin dall'inizio ha lavorato sui documenti segreti, sì, di WikiLeaks, cioè una di cui Assange si è fidato come di altri giornalisti europei, no?
Esatto.
Per diffondere queste notizie. Allora, la tua intervista per la Fondazione Diritti Umani, resta con noi se puoi, così dopo la commentiamo. Ecco, aspetta che però devo recuperarla.
E, c'è un leak anche nei,
sì, esatto,
nei server,
allora,
di Radio aspettami Popolare.
Aspettami un momento che c'è un leak anche nei server, come dici tu, di Radio Popolare. Abbiamo effettivamente un problema tecnico, Danilo, intanto magari anticipaci un pochino che cosa andremo a sentire tra pochissimo e vediamo di risolvere il problema.
Allora, volentieri lo faccio. Stefania Maurizi, appunto, come dicevamo, adesso è una collaboratrice del Fatto Quotidiano ed è stata una delle giornaliste che ha lavorato fin dall'inizio, insomma, da molto tempo a WikiLeaks. WikiLeaks che è appunto una struttura giornalistica che ha fatto un lavoro di ricerca, di analisi, di confronto insieme naturalmente ad altri giornalisti di altre testate, perché poi fortunatamente si è cominciato a lavorare anche in pool, in questo caso come avviene fortunatamente quando si riescono a gestire questioni particolarmente complesse. Nel caso specifico appunto i materiali che venivano passati, uno molto famoso che fece grande impressione fu quella immagine presa dalla telecamera dell'elicottero Apache che l'esercito statunitense utilizzò in Iraq, in particolare quella scena fu veramente impressionante perché colpirono un gruppo di civili, visibilmente civili, tra cui c'erano due giornalisti di Reuters che in qualche modo capirono quello che stava accadendo, e malgrado questo il pilota dell'elicottero colpì, e non solo, poi colpì anche le persone che accorsero per cercare di dare soccorso. Perché questo caso è molto importante? Perché naturalmente, toccando i giornalisti, toccando un'agenzia, come dire, forse la più importante al mondo, la Reuters, divenne un caso, lo scopriremo. Stella Morris dice fu impressionante perché nel stesso esercito americano quel documento venne discusso, dice: ma come, hai un documento del genere? Ed è evidente che prima o poi questa cosa sarebbe uscita.
Allora, siamo in grado adesso di ascoltare la tua intervista a Stefania Maurizi.
Stefania Maurizi, tu sei la persona sicuramente che ha seguito con più energia, passione e competenza il caso di Julian Assange, quindi sei la persona giusta anche per chiederti: ma perché è in galera Julian Assange?
Io ho seguito come giornalista d'inchiesta questo caso fin dall'inizio, perché ho lavorato a tutti i documenti segreti di WikiLeaks, che sono la ragione per cui Julian Assange non ha più conosciuto la libertà dal 2010, quindi sono 14 anni. Dopo aver rivelato i documenti segreti del governo americano sulle guerre in Afghanistan, in Iraq, Guantanamo, e in retroscena gli scandali, le pressioni della diplomazia americana, lui non ha più conosciuto la libertà.
Però nel caso specifico lui è in prigione in questo momento in Gran Bretagna, pronto per essere estradato negli Stati Uniti. Qual è il passaggio tra questi due stati?
Gli Stati Uniti hanno, fin dal 2010, quando ha pubblicato in collaborazione con noi giornalisti dei giornali tradizionali questi documenti segreti del governo americano, che hanno permesso di rivelare informazioni eccezionalmente importanti come vittime civili mai conteggiate prima in Iraq, almeno 15.000 vittime civili mai conteggiate in Iraq, vittime civili in Afghanistan su cui neanche la missione delle Nazioni Unite ha dati statistici, le torture di Guantanamo, le torture all'interno di Abu Ghraib, le pressioni sulla nostra politica italiana per garantire l'impunità agli agenti della CIA che rapirono un cittadino egiziano a Milano, Abu Omar. Questi documenti sono costati praticamente la libertà a Julian Assange. Dal 2010 gli Stati Uniti hanno aperto questa inchiesta, ma l'amministrazione Obama non ha mai ritenuto di poterlo incriminare, perché avrebbe dovuto incriminare tutti noi che abbiamo pubblicato gli stessi documenti. E invece nel 2019 l'amministrazione Trump ha deciso di passare il Rubicone, di incriminarlo e di chiedere l'estradizione all'Inghilterra, in cui si trova dal 2010, e l'Inghilterra non fa nulla per non concedere questa estradizione, anzi è pronta a estradarlo e mandarlo negli Stati Uniti, dove verrà chiuso per sempre in una prigione di massima sicurezza per tutta la vita.
Se dovessimo tradurre, è furto di documenti segreti, una cosa del genere?
No, non furto, perché lui li ha ricevuti l'organizzazione WikiLeaks li ha ricevuti da una fonte che vi aveva accesso legittimo, è un analista dell'intelligence, Chelsea Manning, che aveva accesso a questi documenti per il suo lavoro di analista, e li ha passati a WikiLeaks come li passano a noi altre fonti, quindi non è che lui li ha rubati, non è che WikiLeaks ha fatto un furto di documenti, li ha ricevuti come noi tutti i giornalisti riceviamo documenti anche scottanti, estremamente scottanti, dalle nostre fonti. È puro giornalismo la ragione, il puro giornalismo la ragione per cui è in galera e ha perso la libertà dal 2010.
Questa è proprio un'obiezione che ti avranno fatto molte volte. Non è giornalismo, perché appunto è solo la ricezione, il ricevimento di una serie di materiali che poi devono essere contestualizzati. Quindi Julian Assange non fa il giornalista.
Questo è profondamente falso e posso dirlo proprio perché io ero lì fin dall'inizio, quindi non parlo per sentito dire, per qualcosa che mi è stato riferito e a cui credo ciecamente. Io ero lì e vedevo come venivano gestiti questi documenti. Questi documenti, una volta ricevuti, sono stati analizzati sia da Wikileaks sia da noi giornalisti dei giornali tradizionali. Abbiamo stabilito se erano veri o falsi, abbiamo deciso quali erano importanti, quali nomi andavano protetti e quali no, e a quel punto abbiamo pubblicato loro di Wikileaks i documenti originali, noi articoli e inchieste basati su di essi. Questo è giornalismo e chiunque nega questo è o in malafede o non sa di che cosa parla perché non era lì e parla per sentito dire.
A me sembra che sia letteralmente un concentrato di vecchi vizi del potere, no? dei governi che hanno naturalmente delle parti segrete, con anche delle nuove forme invece di difesa o offesa invece dei diritti umani, perché pensiamo appunto alle nuove tecnologie, alla capacità che abbiamo di diffondere velocemente questi temi.
Certo, l'antichissima propensione dei governi, di tutti i governi, non parlo solo degli Stati Uniti, a nascondere i loro sporchi segreti e a utilizzare il segreto di Stato in modo abusivo o come abuso per nascondere questi gravi crimini di Stato come le torture, come i crimini di guerra, come le uccisioni stragiudiziali con i droni. E questo segreto non può essere di certo difeso perché protegge i cittadini, questa protegge la criminalità di Stato, e questo è importante da capire. Anche chi difende il segreto di Stato, esistono segreti di Stato assolutamente legittimi quando vanno a protezione dei cittadini, ma non si può di certo usare il segreto di Stato per coprire come copertura dei crimini di guerra, delle atrocità, dei crimini contro l'umanità.
Ed eccola qua Stefania Maurizi, giornalista italiana che ha lavorato sulle carte di Wikileaks insieme a Julian Assange. Ricordiamo appunto, tra oggi e domani si decide se sostanzialmente la sua battaglia legale è persa e sarà estradato negli Stati Uniti o se c'è ancora qualche margine per provare a sventare questo trasferimento in un supercarcere dove finirebbe sostanzialmente i suoi giorni. Danilo.
Sì, Stefania Maurizi, tra l'altro, che in questo momento è proprio a Londra per seguire il caso, quindi è una delle poche giornaliste accreditate che può seguire da dentro, diciamo così. Un ultimo particolare, io spero che questa intervista abbia fatto capire quanto di diritti umani davvero c'è in questa vicenda e anche quanto è importante per il lavoro dei giornalisti, perché ne parlavamo un po' fuori onda, ad inseguire i social sono buoni tutti, mentre andare a rovistare tra le carte, magari anche con un linguaggio ovviamente molto criptato, sono in pochi a farlo ed è fondamentale. Caso importante, tenete conto che è solo quest'anno, o meglio in questa consigliatura, come si dice in gergo, che l'Ordine dei giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa ha dato un riconoscimento a Julian Assange proprio come la tessera ad honorem, diciamo, perché fino a prima non veniva considerato meritevole. Anche questo forse vale la pena
veniva
segnalarlo.
Guardato un po' con sospetto, sì, è vero. Danilo, grazie per essere stato con noi qui a Prisma. Danilo De Biasio, direttore della Fondazione Diritti Umani. Noi abbiamo come sempre a quest'ora un po' di pubblicità e poi torniamo in diretta e parleremo della situazione dell'Ilva di Taranto.